Lunedì, a Bergamo. Piove e le vacanze sono già un ricordo. E con tutte le cose a cui pensare sono già senza energia.
A2A Energia offre la soluzione che ti toglie tutti i pensieri.
Cioè?
Oltre a luce e gas, hai tanti servizi per avere il comfort che desideri in casa tua con climatizzatori e caldaie di ultima generazione e ad alta efficienza.
Così la vita è più semplice.
Scopri tutti i servizi su a2aenergia.eu. A2A Life Company.
Per noi sono talmente scontate alcune cose che facciamo fatica a capire che sono per alcuni versi rivoluzionarie. Per esempio, io adesso qui vedo in questa chiesa che ci sono mescolati uomini, donne, bambini, grandi, eccetera, tutti. Se voi andate in una moschea è impossibile vedere una cosa così. Ci sarebbero solo uomini. Da una parte sono donne. Perché noi facciamo così? Solo perché abbiamo acquisito queste cose attraverso i secoli? No, Perché tutto nasce dalla prima pagina della Bibbia. Dalla prima pagina. Quando, parlando della quella che abbiamo appena ascoltato, parlando della creazione dell'uomo e della donna, Dio dice alcune cose importantissime che hanno fatto in modo che noi ci comportiamo così come adesso qui, in questa chiesa. Crea Adamo dalla polvere del suolo, per dire che Adamo fa parte del mondo, viene dal mondo come tutte le creature, però c'è qualcosa che viene da Dio, lo spirito, il soffio vitale, la vita, l'anima. Ma poi si accorge che l'uomo è solo. Gli crea gli animali e la Bibbia dice che l'uomo è solo, anche con gli animali. Per cui quando oggi si dice che servono a riempire la solitudine, non la riempiono mai totalmente. Diventano a volte sostitutivi, ma non posso riempire la solitudine. Occorre un aiuto che sia simile. E l'aiuto che sia simile crea, togliendo una costola da Adamo, costola vicino al cuore, la parte più nobile, e creando la donna. Adamo è stato creato con la polvere del suolo, la donna è stata creata con la costola di Adamo. Il che vuol dire che il vertice della perfezione è dato dalla donna. Quello che completa tutto. Ecco perché noi siamo seduti accanto gli uni agli altri. Perché non facciamo distinzione. Tutto nasce da questa pagina della Bibbia. Fosse stata scritta in un modo differente, non saremmo qui, saremmo come altri popoli divisi mentre pregano. Maschi da una parte e femmine dall'altra. E allora, cosa dice Gesù? Mosè, il più grande legislatore dell'Antico Testamento e del popolo ebreo, ha detto, vabbè, se non andate più d'accordo, divorziate. No, qui parla addirittura di ripudio, che vale sia per la moglie sia per il marito, però, per tutti e due, di ripudio, lui dice, calma, calma, Dio non ha mica fatto le cose così. È interessante una cosa, vedete. Quando noi ci abituiamo a certe cose, perché sono entrate ormai nell'uso comune, perdiamo di vista il fatto del significato di quelle cose. Per noi diventa normale, il matrimonio non funziona più, va bene, vai. Ognuno vada per conto suo e si ricostruisca la sua vita. È tutto logico, ha una sua logica, Ha una sua logica, non sto dicendo che sia assurdo. Ha una sua logica. Però cosa dice Gesù? Da principio non fu così. Da principio non fu così che la donna fosse schiacciata, come a volte capita, dall'uomo. Dio non l'ha voluto. Da principio non fu che qualcuno fosse di più, qualcuno di meno. Non l'ha voluto Dio. Simile, aiuto simile, uguale. Uguale dignità. E da principio Dio non ha concepito il matrimonio come una realtà che potesse andare a pezzi. Poi purtroppo è successo questo, ma non l'ha concepito così. L'ha concepito perché durasse. L'ho già detto molte volte e ve lo ripeto anche stasera. Quello che c'è nel matrimonio, i legami più profondi, sono per sempre. Non è che uno può dire io sono un ex papà. Se tu sei papà lo sei per sempre. Magari i tuoi figli non vogliono più vederti, ma non c'entra, sono i tuoi figli. Non esistono ex papà, ex mamme. C'è una mamma che ha ucciso un bambino di 2 anni, fuori di testa probabilmente, l'ha ucciso. È la sua mamma, eh? È un omicida, va bene, ma è la sua mamma. Non esistono ex fratelli o ex sorelle. Esistono solo ex mariti e ex mogli. Il che vuol dire che Dio ha creato questa cosa dell'innamoramento, dell'attrazione reciproca, del volersi bene, non perché fosse rotta, poi purtroppo si rompe. Ci ha creati anche noi non perché facessimo i peccati, poi li facciamo i peccati purtroppo. E allora? Ecco allora cosa dice quando gli apostoli dicono e però insomma se non va bene il matrimonio è meglio che ci sia il divorzio. Gesù risponde è vero, ma il divorzio è il frutto, attenti alla parola che usa, della durezza dei vostri cuori. I peccati che io faccio, che noi facciamo, sono frutto della durezza dei nostri cuori. E allora, non è che tu puoi prendere una legge che è nata per riparare un danno e dire che quella legge lì è quella che comanda. Chiediti sempre se quello che è saltato in aria non sia stato frutto della durezza dei nostri cuori. Altrimenti non se ne esce più. Questa cosa formidabile che Gesù dice e ti obbliga ogni volta non a guardare se una cosa si può fare o non si può fare, ma se sia giusto farlo. Ora, sapete cosa ci è successo negli ultimi anni? Noi abbiamo perso 2 cose. Lo sfondo. Cosa vuol dire lo sfondo? Facciamo un esempio. Se io qui faccio una foto a qualcuno, esce lo sfondo della chiesa. E uno capisce che quel qualcuno è in chiesa. Noi non abbiamo più lo sfondo. Lo sfondo nostro della nostra vita è Dio. Non ne teniamo più conto. Pensiamo che tutto dipenda solo da noi. Quando tu pensi questo, sai cosa fai? Riduci te, che sei fatto per dimensioni infinite, ti riduci a una dimensione piccolina. Se appena appena esci fuori, basta, è finita. Io qua, i miei qua, che lavorano con me, sono molti, sono giovani. Beh, non ci vuole molto essere più giovani di me. Ma voglio dire, molti sono proprio anche giovani, 20 anni, 30 anni. Gli dico, ragazzi, non perdete le motivazioni e non dimenticate lo sfondo. Cosa vuol dire questo? Se tu dimentichi chi c'è dietro di te, che tuo papà, tua mamma, tu papà e tu mamma rappresenti Dio. Dio, eh? Se tu dimentichi quello, è chiaro che dopo riduci tutto a cose piccole. Il più grande ateo che sia mai esistito, che si chiama Friedrich Nietzsche, che è morto 100 anni fa più o meno, diceva che l'uomo d'oggi era un ateo, che era orgoglioso di essere ateo. Diceva che l'uomo d'oggi rimpicciolisce tutto ciò che tocca. Io vedo adesso la gente come ragiona, la pettinatura, il colore dei capelli, la presenza, i tatuaggi, quelle cose lì, sono diventate cose di una grandiosità impressionante. Le cose grandi della vita rimpicciolite, 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 fino a non contare più nulla. Se rimpiccioliamo le cose è finita. Dicevo che ai miei collaboratori io dico: guardate che voi siete qui a Patronato a lavorare non per 300 persone, quelli che seguiamo qui nell'accoglienza, più gli altri per altre cose, ma per tutta l'umanità. Io quando mi alzo al mattino devo dire a me stesso: cosa faccio io per gli afghani? Li accogli qua, magari se non c'è posto non li accolgo, ma quello che faccio deve servire agli afghani. Se tu perdi di vista questo, è chiaro che fallisce il tuo matrimonio. L'hai rimpicciolito talmente tanto che ti buttati via. Non ti rendi conto che volendo bene a tua moglie tu ami tutta l'umanità. Tutta, tutta, 8 miliardi di persone. Che rimanendo fedele a tuo marito, tu rimani fedele a Dio. Che costruendo un rapporto solido, bello, anche se difficile, perché a volte è molto difficile, tu stai compiendo la salvezza della storia. E queste cose qua, guardate che noi le abbiamo veramente rimpicciolite. Io vi faccio un esempio per farvi capire. Se io aiuto un ragazzo qua a trovare lavoro, non aiuto solo lui, perché di conseguenza è l'effetto domino. Lui aiuterà la sua famiglia in Africa. Vuol dire che 10 persone mangiano con quello che lui manda giù. Quelle 10 persone a loro volta aiuteranno altre perché stanno meglio. E dove arriva il bene che tu fai a uno, tu non sai mai dove arriva. Si dilaga come le onde in un lago quando tu getti un sasso, che si fanno le onde concentriche, e toccano l'altra sponda del lago. Il matrimonio è questa cosa. Rimpicciolirla e privatizzarla e farla diventare solamente un rapporto a due, che può diventare asfissiante. Io capisco anche che qualcuno faccia fatica, solo come apri la mente, open your mind, apri la tua mente, apri il tuo cuore, apriti a tutto, caccia dentro tutti e vedrai com'è possibile amare. Altrimenti poi devi ricorrere alla lettera della legge, non allo spirito dell'amore e della vita. Ecco perché saltano i matrimoni, respirano, sono come quelli che hanno il Covid e poverini non riescono più a respirare, gli manca il respiro. Bisogna aprirsi sempre di più a Dio, agli altri, al mondo. E quanto più tu ti apri e tanto più ami la persona che hai accanto. E quanto più ami la persona che hai accanto, e tanto più ti apri. È possibile questo? Certo. Non sarà facilissimo, ma chi vi ha detto che le cose grandi sono facili? Provate voi a conquistare l'Everest, 8810 metri, per vedere se è facile. Però è bello conquistarlo. E allora vedete, questo rimpicciolire tutto, questo privatizzare tutto, questo fa scadere tutto. Ieri ero a un matrimonio, c'è arrivato un matrimonio e ho detto, bravi, prima di tutto bravi perché non avete preso scorciatoie, avete fatto il corso, vi siete sposati in chiesa, in comune, avete invitato tutti i vostri cari, oggi niente, lei non convive, ma perché? Cosa vuol dire convivere? Convivere vuol dire rendere una cosa enorme così piccola. Niente? Ma certo che dopo mi stanco di te. Non tiri dentro neanche i suoceri? Perché se tu convivi, quelli non diventano più tuoi suoceri? Non inviti nessuno? Fai diventare tutto piccolo. Piccolo, insignificante, addirittura a volte meschino. Ecco cosa ci dice Gesù. Cominciare a respirare, a ampliare gli orizzonti, a vedere le cose belle. Vorrei ripetere concludendo. Io non voglio salvare, so, quelle 2 o 3 mila persone che il patronato aiuta. Mettete durante un anno qualche migliaio. No. Io voglio. Quanti sono gli uomini e le donne nel mondo? Verso gli 8 miliardi. Ecco, io voglio salvare 8 miliardi. O tutti o nessuno. E l'unica maniera per farlo è di ampliare. E far bene la cosa piccola, perché se la fai bene continua a riverberarsi, cioè a riprodursi, fino a colpire, fino ad arrivare all'ultimo uomo della terra. Quando noi arriveremo in cielo, uno della Papua Nuova Guinea che noi abbiamo mai visto ci dirà: te grazie per quello che hai fatto per me, tu mai vest, chi sei poté, e no, tu hai amato tua moglie e in quel momento Dio mi ha mandato il tuo amore perché io amassi la mia. Esattamente come i 5 pani e 2 pesci, che sono poca cosa, ma che Dio prende e moltiplica per 5.000 persone. Ecco cos'è il matrimonio. Una potenza di amore impressionante. Renderla una cosetta da niente, una roba privata, veramente umiliare il matrimonio, eh? Umiliarlo. E pensare che c'è gente che dice, vabbè, dai, è andata male, faremo così, non abbiamo neanche figli. Vi dico che sono tutte cose vere. Non abbiamo neanche figli, ognuno vada per suo conto. Io mi compro il cane, tu comprati il cane e me la fenesle. Tolle. Tutto lì. Qualcuno avvisi la Greta che se questo è l'amore agli animali, alla mia tante lontana lei. Il mondo cambia quando l'amore è così forte, così fondato, così aperto, così grande, che coinvolge tutti. Ne siamo capaci? Sì. E siamo venuti in chiesa proprio per imparare a fare le cose così. Credo in un solo Dio.